si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini.
See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold dot. I got
Mattarella stringe, Di Maio e Salvini hanno pochi giorni, il Quirinale no alle urne, si farà un governo, il Corriere della Sera.
Mattarella, quattro nomi per il governo, il PD pronto a entrare nella partita, preincarico a Salvini o Di Maio e esplorativo a Casellati o Fico, i renziani, dialogo se falliscono, questa la Repubblica.
Sulla Stampa i quattro nomi diventano cinque, Mattarella cinque nomi per l'incarico, il Colle certifica lo stallo e annuncia un'iniziativa, Martina cede a Renzi, rinviata l'assemblea. Quali sono questi nomi? Quattro detti tu, il quinto?
Il quinto è Giorgetti della Lega, accreditato solo dalla Stampa. Anch'io ho notato questo crescere di numeri, speravo che il Fatto Quotidiano dicesse 6 e il Giornale dicesse 7, qualcun altro dicesse 8, invece no, il Fatto Quotidiano titola: ora Mattarella dà i 4 giorni a Salvini, o risolve con Berlusconi o c'è l'esploratore.
Libero ha un titolo che è una specie di minaccia o di avvertimento: Salvini non perda la pazienza, però lasci perdere Di Maio, il centrodestra non può governare col Movimento 5 Stelle, e questa è la posizione di Forza Italia, pari sulla prima pagina di Libero, ma sui giornali c'è anche la notizia, per esempio sulla Stampa il titolo principale: banda dello spray provocò il panico in piazza San Carlo, arrestati 10 giovani di origine maghrebina, il gruppo poi mise a segno altri colpi in Europa. Sul giornale diventa una gang di maghrebini dietro la mattanza di Torino. Buongiorno da Alessio Maurizi.
E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini.
Con un occhio la rassegna stampa, che non è una rassegna stampa, ma noi siamo sempre a caccia al fine settimana di buone notizie per invertire il corso della settimana, però con un occhio alle notizie vere che arrivano dalla Siria, perché come avete sentito nella notte ci sono state 3 attacchi mirati, così dicono da Washington, perché questi attacchi sono degli Stati Uniti, della Francia e della Gran Bretagna su basi siriane.
Erano le 3 italiana, alle 21 di New York. Secondo quello che dice Zucconi, in realtà un'operazione dimostrativa, il rischio in realtà è l'incidente.
Il segretario dell'ONU dice: ha lanciato un appello alla moderazione e alla responsabilità, definendo la situazione venutasi a creare con l'attacco in Siria molto pericolosa. Poi la Siria stessa ha detto poco fa, dopo il GR che avete sentito con le ultime notizie, l'ultima notizia è questa: molti missili sono stati intercettati e abbattuti, missili che per ora hanno fatto danni limitati, missili che sono rivolti alle basi militari siriane, dove ci sarebbero i depositi di queste presunte armi chimiche,
missili che comunque pare che siano un centinaio.
Sì. A questo proposito voglio leggere subito dai giornali di oggi, perché mi ha abbastanza impressionato un retroscena, prima di andare sulla rassegna stampa on the road, un retroscena di fonti militari italiane che dicono, militari dubbiosi sul Corriere della Sera, questo è: Parigi sbaglia di nuovo, attaccare è un rischio. Sentite, questo articolo è stato scritto prima che si sapesse poi degli attacchi veri e propri. Dire che siamo preoccupati non rende bene l'idea. In verità siamo sconcertati da quello che sta succedendo riguardo alla Siria, un virgolettato. L'alto ufficiale che ci rivela gli attuali umori dei vertici delle forze armate italiane parla in modo anonimo, ma le parole che pronuncia suonano sferzanti, non tanto verso gli americani, ma piuttosto nei confronti del presidente francese Macron. L'atteggiamento aggressivo di Parigi ci ha molto sorpresi, si vede che la Francia non ha imparato nulla dalla lezione che dovrebbe aver appreso dopo l'intervento in Libia. In Libia fu un colpo di mano terribile, la Francia ci fece trovare davanti al fatto compiuto, le conseguenze le paghiamo oggi. Tuttavia la Libia era isolata, non aveva alleati e tutto finì lì, in Siria. Questo un punto fondamentale, le cose sono molto più complicate. Attenzione, perché la parte più interessante viene adesso. Intanto, dice questa fonte anonima, però di alto livello, dell'esercito italiano, mancano informazioni di intelligence precise e sicure. Non sappiamo neppure dove andiamo a colpire, ma e poi un altro aspetto: francamente non si sono mai viste armi chimiche che colpiscono solo donne e bambini, che poi vengono lavate via con l'acqua. dice questa fonte militare italiana non citata, non anonima. A ogni modo, la Siria è una polveriera.
Forse perché gli uomini erano in guerra, però non è che ha colpito solo donne e bambini.
Difficile, difficile interpretare.
Non è il gas, diciamo, che era mirato.
Toccare lì, dice ancora questa fonte, potrebbe scatenare una reazione a catena. Poi, vabbè, qui sono valutazioni, diciamo, di altro tipo. Mettiamo che venga distrutto un obiettivo dell'Iran, contro chi si vendicherebbe l'Iran, contro Israele, una reazione a catena. La cosa che, se confermate, queste fonti dicono è che, insomma, non ci sono prove certe di queste armi chimiche, però, ripeto, questo non è una, non è un generale, ma è una fonte anonima, che però il Corriere si sente di riportare in questo articolo di oggi, e mi sembrava giusto leggerlo. Allora, andiamo a sentire però che cosa si aspettano al di là di tutto.
La rassegna stampa on the road.
Deborah Dirani, vai.
Buongiorno Carlo e Alessio, noi siamo pronti per la nostra rassegna stampa on the road, andiamo! C'è stata una notizia questa settimana che l'ha colpita in modo particolare.
Quando vedo Renzi mi fa, posso dirle questo, purtroppo l'ho votato e mi fa, quando lo vedo mi fa indignare molto.
Quella del governo è quella più preoccupante e strana, è strana.
Consultazioni, se non abbiamo fatto nulla di buono, consultazioni politiche.
La volontà guerrafondaia di Trump, per carità, è quello che ci va dietro a livello anche di paesi europei.
Mi ha indignato molto l'arbitro che ha arbitrato la partita con Real e la Juventus. Aveva due squadre di fronte che lui non ha capito chi avesse.
Sì, che la Juve ha perso contro Real Madrid all'ultimo minuto. La Juve non deve vincere niente, neanche la Champions.
Che notizie dovrebbe contenere, secondo lei, il giornale ideale? Quello che leggerebbe volentieri tutte le mattine appena sveglio?
Innanzitutto che capire chi ci governa è una cosa stabile, che possa andare meglio tutta la nazione.
Notizie di attualità, di non politica, non so.
A me è gossip.
Delle notizie positive, delle informazioni educative, pedagogiche, didattiche, che aiutino le persone a dire: ma guarda che belle esperienze ci sono qui attorno a noi.
Oh, che bello, quando arrivano queste richieste ci allargano il cuore, perché noi siamo sempre qua per farlo.
L'ultima era una tua parente, in realtà.
Sì,
pagata,
sono sempre amici e parenti. A proposito di buone notizie che aprono il cuore, noi oggi parleremo di lotta allo spreco alimentare con l'iniziativa del Comune di Milano, primo tra i grandi comuni italiani a fare lo sconto sulla Tari alle attività commerciali che donano il cibo. Vedremo come si può fare questa cosa, c'è un bando, vedremo come gli altri comuni possono aderire. 800 24 00 24, se siete interessati su questo potete prenotare il vostro intervento, così come, se volete
giocare con noi giochiamo, dovete telefonare, prenotarvi al Si Può Quiz, dopodiché noi vi leggeremo tre notizie delle quali solamente una è vera, voi dovrete indovinare quale, le altre due sono due cosiddette fake news.
Sempre buone notizie ma fake, una è vera, indovinate e vi aggiudicate i biglietti di Frida Kahlo allo splendido Mudec di Milano. E i lettori però, insomma, sono sempre lì, vogliono sapere un po' la politica, sono impressionati da questo stallo. È strano, no? Perché quando c'è il governo ci si lamenta del governo, adesso che non c'è il governo ci si lamenta che non c'è il governo. Vediamo,
certo,
un po',
certo.
Allora gli regaliamo qualche
sì, ma tra
commento,
le notizie, sì. In realtà prima giustamente ricordavi la notizia gigantesca, se vogliamo, di Torino, di questa banda dello spray che ha rapinato, seminando il panico. In realtà anche di all'interno c'è una buona notizia su La Repubblica. Gianluca Di Feo scrive un bel commento: il segreto di una buona inchiesta, ovvero, dice, è una delle prime volte che su un'inchiesta di queste dimensioni in realtà viene fatta in tempi rapidi. Effettivamente ognuno di noi si è abbastanza stupito quando ha detto come li hanno già presi i marocchini, come dicevi prima tu. In realtà sono tutti italiani e sono italiani di seconda generazione, insomma sono figli di emigrati, giusto per tranquillizzare, non sono gente che è venuta col barcone l'altro ieri, sono ragazzi che sono nati qui. Comunque nel bel commento di Gianluca Di Feo dice: bisogna partire da Armando Spataro, che è il procuratore capo di Torino. Il suo metodo è così efficace da aver permesso, unico caso al mondo, di individuare e portare a sentenza gli autori di uno dei sequestri illeciti di esponenti islamici, il famoso imam Abu Omar, che è stato rapito qui a Milano da agenti della CIA con la complicità di funzionari italiani.
Quindi le inchieste funzionano.
Sì, soprattutto il fatto che lui ha questo suo metodo per cui decide di non dire niente alla stampa e in 8 mesi
arrivano
becca i colpevoli.
Esatto. Molto bene, questo aspetto delle indagini è un aspetto molto, molto importante. Dicevamo però, regaliamo agli ascoltatori che ce lo chiedono tramite la rassegna stampa on the road, ma è naturale che sia così, qualche notizia sulla politica, qualche retroscena. Il Corriere scrive: il Quirinale pronto a un esecutivo di traghettamento se la trattativa fallisce, e con la data del 30 aprile, quando dovrà essere consegnato il DEF, il documento di bilancio, deve essere inviato a Bruxelles per allora, insomma, Mattarella vuol concludere qualcosa. Poi c'è la notizia del predellino che mi ha molto colpito, Berlusconi che ha rifatto il predellino quanti anni dopo? 10 anni dopo San Babila, sono passati solo già 10 anni, non lo so, ti ricordi il famoso predellino?
Certo.
La grande differenza politica con oggi qual è? È che questa
che ci ha
volta
messo di più a salire.
Non ce l'ha fatta a salire, hai visto? Era lì che non ce la faceva a salire, gli anni passano. Anche per Berlusconi, scherzi a parte, qualcuno dice che il grande cinema che Berlusconi era abituato a fare, a regalarci secondo alcuni o a sottoporci secondo altri, ora sta diventando un po' teatrino farsesca, perché non, insomma,
perché avuto la sensazione che ci fosse un momento in cui non era farsesco?
Grande cinema,
non fosse
farsesco. Beh, aveva un tono più da epopea, adesso forse
vero,
no.
Vero.
Ancora, vediamo per esempio qualche altro retroscena prima di andare sul traffico. Ah, la Repubblica dice, sempre per quanto riguarda le consultazioni, lo stallo, svolta del PD per entrare in partita. Sembra che il PD sia pronto a entrare in partita. Lo dice Repubblica che
dopo il fallimento, nel caso che loro dovessero fallire, sì, nel senso
Renziani,
che, ma
però,
l'hanno sempre detto in realtà, esatto, quelli del PD. Nel momento che c'è qualcuno designato, certo che si mettono a parlare anche loro e chiedono e capiscono. Se non c'è nessuno di designato, e non vogliono essere designati loro.
Il piano di Renzi, che ha avuto un teso faccia a faccia con Martina sul rinvio dell'assemblea, perché il PD avrebbe dovuto tenere un'assemblea nella quale, diciamo, consacrava il nuovo segretario, quindi cambiava
il
rotta
21
rispetto a Renzi. Ma siccome le consultazioni sono in stallo, Renzi ha imposto sostanzialmente un rimando, dice, perché se la facciamo adesso, che i giochi sono ancora aperti, rischio di consegnare a Martina la possibilità di trattare.
E
invece tutto fermo.
E la minoranza si è arrabbiata moltissimo. Possiamo dire che nemmeno sulla data in cui incontrarsi riescono a mettersi d'accordo, quindi direi che non sono messi molto bene.
800 24 00 24, anche per giocare con noi al Si Può Quiz. Torniamo tra poco dopo il traffico.
Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore.
Ciao Alessio, ciao Carlo. Questa settimana restiamo in Lombardia, nell'Alto Oltrepò Pavese, una zona che negli ultimi anni ha perso il 5% della popolazione ed è considerata un'area montana a turismo inespresso. Le ricchezze naturalistiche e quelle enogastronomiche non bastano a far decollare il turismo, che occupa appena l'8% della popolazione attiva. Una risposta è quella del comune di Montesegale, comunità ospitale. Tutti i cittadini partecipano all'offerta turistica, che offre un incontro con il vino dell'Oltrepò, con la possibilità di osservare il cielo stellato da uno dei punti più bui della penisola. Turismo esperienziale. Con la strategia nazionale aree interne, questo modello verrà esteso ai 15 comuni dell'area, anche grazie alla riqualificazione di strutture pubbliche dismesse che ospiteranno cicloturisti, pellegrini, artisti, viaggiatori. Grazie al programma Attivare di Fondazione Cariplo, qui si tiene anche una scuola di narrazione territoriale, con un primo modulo aperto a 30 iscritti questo weekend. Il fine della scuola è formare agenti di sviluppo locale capaci di raccontare questo territorio bello ma altrimenti balbettante. Un esercizio rivolto all'interno per rafforzare le comunità e all'esterno perché il paese intero scopra l'Oltrepò.
Abbiamo ritrovato quindi belli dentro, quindi apriamo il valzer delle buone notizie con le belle notizie dalle aree interne.
Sì.
Del paese. Allora,
abbiamo parlato intanto un poco del quadro dei Bari.
Del quadro dei Bari
che è comparso a Roma.
Intanto
un
però,
Caravaggio.
Sì,
prego.
Mi fai dare questa notizia perché bisogna seguire anche la Siria. La Francia dice che Mosca era stata avvertita prima dell'attacco, quindi sarebbe una, se vogliamo leggerla come una buona notizia, nel senso una notizia di distensione. La Russia, che ovviamente non è d'accordo su questi raid, era stata comunque avvertita. Quindi torniamo.
E comunque sono i russi che hanno comunicato che i missili, la maggior parte dei missili americani sono stati intercettati. Quindi insomma, distensione, ma non troppo.
Allora, tu parlavi del quadro, che è il ritorno dell'arte. Io ho anche questa buona notizia sullo stallo della politica, perché ci sono 700 leggi in attesa di un governo. Cioè il Parlamento, dice Repubblica, è pronto per operare. Ci sono, per esempio, una delle prime leggi è per l'eliminazione delle mine, definitiva, quindi sarebbe bello che la fosse approvata, e quindi speriamo che il Parlamento inizi a lavorare.
Guarda, riguardo questo che dici tu del Parlamento che inizia a lavorare, allora ti leggo invece un'altra cosa sulla stampa. Il Parlamento finora è costato 90 milioni. Il mantra di questa legislatura che bisognava smettere di sprecare e chiuderla con i privilegi, dal suo insediamento il 23 marzo il Parlamento ci ha costato 90 milioni. Le sedute sono state 4 e semplicemente quelle per votare la FICO. Beh, perché sono i calcoli di quello che è stato speso dal 23 marzo a oggi. Se lo dividi sui 365 dell'anno, sono i 90. Deputati e senatori si aggirano tra i palazzi senza avere niente da fare, in attesa che si formi il governo. Intanto si promettono tagli ai vitalizi, quando tutti i vitalizi insieme per quest'anno varranno 76 milioni. Quindi, e noi 90 li abbiamo già spesi. 90.
Con questa non mi hai tirato sul morale. Allora te lo tiro su io.
No, ma non era per tirarti sul morale.
Te lo tiro su io con questa notizia qua, che è la formula E. La formula E che fa tappa a Roma.
Le macchine elettriche.
Le macchine elettriche.
Racconta, perché ne so pochissimo.
Anch'io. Pensavo che fossero lentucce, a parte quello che dice Elon Musk, il fondatore di Tesla, che le sue sono veloci, però qualcuno dice che ha fatto dei video molto virali in cui si mostrano solo i primi secondi, poi non si vede che dopo vengono superate le auto a benzina. Allora, da 0 a 100 in 3 secondi raggiungono fino a 225 km orari. Si sfideranno oggi all'Euro a Roma. Noi abbiamo anche il nostro inviato Enrico Pagliarini, quindi durante la giornata sentirete parlare del Gran Premio di Formula E, che comunque è una buona notizia per Roma, che entra in questo circuito, è una buona notizia per il futuro, perché speriamo, vedremo, capiremo se queste auto meno inquinanti sono il futuro della mobilità. Abbiamo forse però un ascoltatore, vogliamo fare questa piccola informata di buone notizie, però cercando di distinguere Belen, buongiorno, da Bergamo.
Buongiorno.
Buongiorno. Cercando di distinguere quella vera da quelle false. Sei pronta?
Di Belen, dici?
E se perdo, come settimana scorsa?
Se si perde, si perde, mi dispiace. Vai con la sigla, vai con la sigla, vai con la sigla. Allora, prima buona notizia.
Saluti dalla Croazia, 29 anni dopo. Tanto ci ha messo una cartolina ad attraversare l'Adriatico ed essere recapitata a Fano. La destinataria per fortuna gode di buona salute e, oggi 96enne, ha potuto leggere i saluti dell'amica.
Ecco la seconda buona notizia. Modena, Via De Gasperi, sarà la prima strada al mondo con un manto stradale no waste. L'asfalto speciale sarà ottenuto dalla lavorazione del grasso di maiale utilizzato nella preparazione del prosciutto crudo.
Notizia numero 3. Anche le mucche vanno in vacanza. La Fontana Bella di Varese è la prima azienda agricola al mondo a riconoscere le ferie alle mucche, che dal 2018 saranno esentate dalla produzione di latte per tutto il mese di agosto.
Belen, allora, la cartolina in ritardo, l'asfalto no waste o le mucche in vacanza? Qual è quella vera?
La cartolina.
Vediamo il responso. Brava, molto bene,
è giustissima.
Ma ormai
bene, ormai la gente si è abituata ai ritardi delle Poste Italiane, quindi dice: bene, 29 anni, un cartone è normale, ci sta.
No, ma
ci
sono abituata anch'io, perché ho la mamma in Argentina, ogni tanto rimando le cose per Pasqua, arrivano a Natale, allora.
Ma sei argentina, Belen?
Certo che sono argentina.
Ma sei Belen, quella che conosciamo tutti.
Ma sono quella giusta io.
Anche brava. Secondo me tu sei quella giusta, infatti hai indovinato, non è una fake news, Belen si può fare.
Allora, era bella anche quella delle mucche in vacanza, invece le mucche non vanno in vacanza, faranno il latte anche ad agosto, però secondo me ci arriveremo. 800 24 00 24 per parlare di spreco alimentare dopo il GR e anche per il Sipo Quiz, di nuovo dopo il GR, a più tardi.
Il segnale orario vi è offerto da
Modul Block, hasta la logistica sempre, modulblock.com.
si può fare. Cronache da un paese migliore.
Allora, secondo dati ufficiali in Europa, ancora oggi in tutta Europa si sprecano 180 kg di cibo all'anno in media persona. Allora,
a persona.
Da Milano arriva
è mezzo chilo al giorno.
È tanta roba. Sì, c'è cioè una media, naturalmente la media del pollo, c'è chi spreca di più, chi spreca di meno, però questo è, poi dentro naturalmente sono statistiche che vanno anche un po' interpretate. Combattere lo spreco, ma anche la povertà, recuperando il cibo grazie a uno sconto sulla Tari alle attività commerciali che lo donano. E effettivamente è quello che Milano sta iniziando a fare, prima tra le grandi città italiane. Ne parleremo tra pochissimo, cerchiamo di capire come funziona. E a voi ascoltatori, popolo, lo sappiamo, di volontari che siete in fermento, che fate parte di associazioni, che vi occupate di questo, come affrontate il recupero del cibo? Cioè, esiste un modo intelligente? Ve lo portano ai supermercati, andate voi a prenderlo, avete le celle frigorifere, fate una fatica
tutti i giorni, come si fa, cioè come funziona nella pratica questa cosa di prendere le eccedenze dei ristoranti e dei supermercati e renderle disponibili per i bisognosi.
800 24 00 24, anche oggi siete controllori dei fatti. E poi, se volete giocare con noi per il Si Può Quiz, il numero verde è sempre lo stesso. A proposito delle notizie di oggi, ce n'è una che campeggia su molti giornali con questo titolo: braccialetti per controllare i netturbini. Livorno, il bracciale ai netturbini, le proteste. Cosa succede?
Succede il braccialetto di Amazon.
Sembra la stessa storia. Polemica a Livorno, i netturbini controllati con il braccialetto. Da un po' di tempo i netturbini si sono visti mettere al polso una specie di braccialetto che riceve con un beep la conferma di quando il bidone, che ha anche lui un dispositivo elettronico del porta a porta, viene effettivamente svuotato. Una conferma che effettivamente il lavoratore è passato di lì, dunque che il cestino è stato svuotato. Polemica, perché i sindacati sono contrari, dicono non vogliamo fare come fanno ad Amazon. Il sindaco di Livorno però dice: guardate che lo fanno anche a Lucca, che è un'eccellenza nella raccolta dei rifiuti, e quindi state tranquilli. Cercheremo di capirlo, perché se in effetti è così, se è una forma di efficienza, siamo d'accordo, se è una forma di controllo, dipende. Quindi chiederemo a Rossano Ercolini.
Se è una vessazione, siamo contrari.
Chiederemo a Rossano Ercolini.
Esatto. Io invece riprendo la notizia di cui parlavamo già prima e di cui poi ha parlato anche Dario Ceccarelli nel suo graffio, che è quella i tre bari del questo quadro di Caravaggio, questo finto Caravaggio comparso sui muri di Roma. La notizia è bella, in realtà è riportata su tutti i giornali, molti di nuovo fanno dell'ironia dicendo che c'è stata la cancellazione, cioè c'è una solerzia incredibile nei confronti dei graffiti, mentre nei confronti delle buche c'è molta benevolenza. Però la questione, c'è un bel commento di Filippo Daverio su Il Giorno riguardo questo quadro. Lui dice: Salvini e Di Maio come i bari di Caravaggio, lo sberleffo dell'arte ha colpito ancora, ma è uno spernacchiare che corrisponde a una piccola ripresa di vitalità. Questo artista di strada, Sirante, così si chiama l'artista, è infatti un giovane eroe della democrazia. Per la prima volta assistiamo di nuovo a un segno di ribellione situazionista che mancava totalmente da tempi lontani nella politica italiana, un segnale abbastanza positivo.
E poi sono belli, perché cancellarli? Io non capisco.
Immagino che né Salvini né Di Maio abbiano. E infatti, perché cancellarli, ti risponde con le ultime tre righe Filippo Daverio, che dice: se io fossi Berlusconi avrei fatto fare uno strappo di questi nuovi bari come si faceva con gli affreschi una volta, e l'avrei messo in casa.
Vedi. A proposito, c'è anche una lettura diversa, che è quella che dà un giornale di oggi, ed è un super titolo, vai. Perché ce la sentiamo di tornare ad assegnare il super titolo,
certo,
con il manifesto che, con la foto di Berlusconi e Salvini e quella scenetta quando Berlusconi ha scansato Salvini dalle consultazioni, cioè adesso parlo io, il titolo è Stallo e olio.
Bello.
Ci sta. Bellissimo.
800
24 0024. Adesso parliamo di lotta allo spreco alimentare.
Ok. Ooh, I wanna try to make her move, but everything feels wrong. I want to fight, she's always trying to make me.
Allora, parliamo appunto di come in una città come Milano, in ossequio, in approvazione, in, diciamo in applicazione appunto di una legge che è del 2016, la legge Gadda, si sta cercando di porre un limite allo spreco di cibo, allo spreco di alimenti. Tra le prime città c'è stata Varese, poi altre piccole città, ma insomma Milano è la prima grande città, ci stanno lavorando anche Genova e Roma, a quello che sappiamo, sconti sulla Tari, ed è sempre interessante quando ci sono sconti sulle tasse per gli esercenti, per chi in effetti dona effettivamente questo cibo in avanzo, in eccesso, da recuperare. Con noi il vice sindaco di Milano, assessore alla sicurezza, Anna Scavuzzo, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta. Allora, perché il Comune di Milano ha fatto questa scelta? Cioè investire, perché quando si fanno degli sconti fiscali poi si investono sempre delle cifre, no? A bilancio del Comune. Quanto investe il Comune su questo?
Anche perché parliamo di 1,8 milioni, se ho capito bene.
Sì, diciamo che è una previsione, ovviamente noi avevamo bisogno di avere qualche riferimento, per cui abbiamo valutato i potenziali donatori che possono essere dei bar, dei supermercati, dei ristoranti, dei negozi, anche i banchi dei mercati, abbiamo valutato che sono circa 10.000 i potenziali interessati a questo tipo di esperienze, siccome la riduzione si applica sostanzialmente sulla parte variabile, cioè un massimo a 50, abbiamo portato a 20, insomma a spanne abbiamo fatto una valutazione che potrebbe ammontare a circa 1,8 milioni all'anno come massimo. Dopodiché, siccome avviamo questa riduzione con una sperimentazione di metodo, stiamo cercando di capire se siamo riusciti anche a disegnare un flusso di informazioni fra il comune e gli operatori, gli operatori.
Che questo è sempre importante dirlo, perché in effetti queste iniziative spesso quando ci sono degli incentivi, delle possibilità, poi si perdono un po' nei rivoli della comunicazione.
Ma quanto risparmia il singolo, cioè quanto può risparmiare un singolo esercente?
Ecco,
siccome non so quanto possa pagare di Tari, mi chiedo.
Questo in realtà è difficile da dire, perché appunto dipende da quanto va a pagare di Tari, dal tipo di attività. Io le posso dare solamente delle valutazioni percentuali, perché poi dipende se uno paga 200 euro di Tari, ne paga 1000 o ne paga 2000.
Beh, un ristorante non pagherà certo 200 euro di Tari, un ristorante ne paga di più. Mettiamo,
quindi, diciamo,
1000,
che
mettiamo 1000.
Se lei dà una riduzione fino al 20%. Per il primo anno, insomma, sono 200 euro su 1000.
Certo. 200 su 1000, però volete arrivare fino al 50%, se ho capito bene.
Cioè possiamo per legge arrivare
fino al 50%.
È la legge Gadda, perfetto.
Esatto.
Come funziona effettivamente, concretamente?
Come funziona?
Allora, ci rivolgiamo innanzitutto a imprese, commercianti, esercenti che possano donare delle eccedenze alimentari. A chi le donano? Le donano delle onlus, delle associazioni che riutilizzano queste eccedenze alimentari a fini sociali. Quindi questo è gli interlocutori sono questi.
Una curiosità subito, una domanda. Le onlus le sceglie il comune o le sceglie
l'esercente?
No, le onlus si dichiarano disponibili, fanno un'autocertificazione rispetto alla loro attività. Ovviamente il comune è nella possibilità di andare a verificare l'autocertificazione nel momento in cui lo ritenesse opportuno. Stiamo aspettando l'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore, perché una volta istituito quel registro, tutte le onlus che saranno iscritte al registro automaticamente potranno, semplicemente comunicando la volontà di partecipare a questo percorso, essere titolari di possibilità di ricevere l'eccedente. Quindi in questa prima fase c'è una certificazione, poi invece confidiamo che possiamo utilizzare. Ecco, uno degli obiettivi che abbiamo avuto insieme agli uffici, che ringrazio molto, è quello di riuscire a minimizzare la burocrazia, ma invece rendere chiara la procedura amministrativa, perché noi dobbiamo anche fare in modo di andare a donare eccedenze alimentari a soggetti che effettivamente li utilizzano per motivi sociali, e allo stesso tempo fare in modo che le imprese, come dire, sappiano che è un modo regolare di donare.
Assolutamente, assolutamente. Dal lato, diciamo, delle imprese, la domanda che le voglio fare è: c'è un bando che scade il 30 aprile, cosa si deve fare per candidarsi? Invece anticipo agli ascoltatori, sia se sono delle attività commerciali, se vogliono commentare dei ristoranti, dei bar, sia se invece sono operatori di questo settore, come ci si muove, no? Ci sono delle soluzioni intelligenti? Perché poi noi sappiamo, vice sindaco, che una volta donate queste eccezioni, coincidenze, le associazioni di volontariato devono effettivamente trovare il modo, no? Poi di, con le loro forze, a volte anche limitate, sono, se no non sarebbero volontari.
Cioè che si rischia di sprecare anche quello che si mette a disposizione, perché quindi, se poi non c'è nessuno che ci va tutti i giorni a prenderlo, le cose scadono e così via.
No, devo dire che l'esperienza è abbastanza virtuosa. Abbiamo delle attività che anche a Milano stanno promuovendo, penso a Solidando, all'Emporio della Solidarietà, cioè dei luoghi in cui in un modo virtuoso vengono ridistribuite le eccedenze. E poi ci sono moltissime realtà più piccole, perché questo progetto ha come obiettivo sia quello di coinvolgere grandi operatori, ma anche quello di coinvolgere operatori più piccoli. Quindi magari la corrispondenza fra un panettiere, un ristoratore, un piccolo supermercato e un'associazione che ha una, anche una disponibilità di distribuzione del pacco viveri, oppure ha delle case famiglia di riferimento o una comunità di accoglienza e quant'altro, insomma si stabiliscono anche dei rapporti virtuosi più piccoli come dimensioni o come anche prossimità.
Senta,
come funziona, mi chiedeva. Allora, è necessario fare una prima dichiarazione iniziale da parte dell'impresa, che fa anche una stima della quantità di cibo che pensa di poter donare, perché ovviamente è diverso appunto se abbiamo un panettiere o se abbiamo un supermercato della Giro.
Se sono un panettiere posso immaginare che ho, che so, 2 chili di pane al giorno, sono un grande ristorante, posso immaginare che ho 10 chili di verdure al giorno.
Giustamente il vice sindaco giustamente su 2 già ha detto 5.
Non fate dirti,
dice, vabbè, sei il panettiere, se anche ne metti 5. Condivido vice sindaco.
Allora, prego. Come dicevamo, va fatta una dichiarazione iniziale a cura delle imprese con la stima della quantità e l'indicazione degli attori coinvolti che possono essere di riferimento fra quelli che verranno poi indicati. Questo, ci sono una serie di passaggi, quindi intanto c'è una comunicazione dell'impresa che dice: io penso di poter dare questa eccedenza, te lo comunico, c'è un modulo apposito.
Dove si trova questo modulo?
Ci sono tanti dettagli, suggerisco di guardare sul sito www.comune.milano.it/foodpolicy, perché le URL
food policy, food policy. Okay.
Le URL del siti dei comuni un giorno bisognerà lavorarci.
Guardi, se potessimo dargli dei nomi, infatti abbiamo registrato questo, è un po' più
comunque
semplice,
food policy,
diciamo,
che può essere abbastanza riconoscibile. Quindi una prima dichiarazione, poi
c'è una prima dichiarazione, la modulistica poi può essere inviata fisicamente ai nostri uffici di Silvio Pellico tramite raccomandata, tramite posta certificata, ci sono una serie di indicazioni appunto, ma è molto semplice.
E poi?
Dopodiché si entra nel sistema, si viene contattati poi dai nostri uffici che daranno le indicazioni pratiche a valle del 30 di aprile anche su come realizzare lo scambio e
anche
la donazione.
Anche perché poi, vice sindaco, quello che molti si staranno domandando, soprattutto i malpensanti, diranno: sì, va bene, ok, io mi candido ad avere lo sconto, poi non faccio un tubo, chi controlla che effettivamente sia donato il cibo per avere poi questo giusto sconto sulla TARI?
Certo,
però in teoria dovrebbe essere la ONLUS.
Esatto, nel senso anche la ONLUS rendi conta, anche perché noi parliamo di una riduzione che va a conguaglio l'anno prossimo, quindi io faccio un'autocertificazione, dico che sono disponibile, individuo tramite anche l'elenco che promuove il comune quelle che sono le ONLUS a quale posso donare, le ONLUS stabiliscono questo rapporto di ricezione delle eccedenze alimentari, alla fine dell'anno è la ONLUS che dice: bene, il panettiere dell'assessore Scavuzzo mi ha dato 3 kg di pane al giorno per un totale di 100 kg di pane, attesto che questo è quanto io ho ricevuto nel corso dell'anno, e quindi la valutazione dell'eccedenza e della riduzione può essere fatta sulla base di quel quantitativo.
Qualche controllo così a casa a campione fatelo, perché come dice il mio amico, che cito per la seconda volta oggi, Enrico Pagliarini, il diavolo si annida sempre nei dettagli, per cui stiamo attenti ai dettagli. Senta, una domanda.
Il dettaglio è che abbiamo sentito il panettiere Scavuzzo. Stia attenta però, vice sindaco, perché così uno pensa che sia tutto fatto, perché in realtà lei ha un'eccedenza di 5 kg di pane.
Il pane in casa lo fa solo mia sorella.
Perfetto, perfetto.
È possibile calcolare quanto invece la collettività, per non dire il comune, ma insomma la collettività di Milano può risparmiare proprio in termini economici, in termini di minor spreco alimentare, minori costi di gestione di quelli che poi diventerebbero banalmente dei rifiuti? rifiuti, anche minori richieste di assistenza sociale ai vostri sportelli, certo, perché persone che sono state aiutate con questo cibo in eccedenza. Si può fare una stima economica?
Guardi, dare una stima economica è complicato e non mi azzardo, però lei ha puntato il dito su un tema importante che è all'attenzione anche fra l'altro di diversi studi nelle nostre università e anche in quelle estere, cioè capire il sistema come è composto, cioè quanto innescare un meccanismo virtuoso a catena permette sia un risparmio che un nuovo investimento virtuoso. Quindi già individuare tutte le relazioni fra queste attività virtuose è già un approccio diverso. Sicuramente stiamo ragionando su un sistema cibo, Milano, diciamo anche nel percorso che abbiamo fatto con Expo, perché siamo arrivati anche qui, perché la sensibilità che è stata promossa, il patto dei sindaci per il cibo che è stato siglato a Milano, questi percorsi di food policy ci hanno un po' lasciato un'eredità concreta che devo dire anche con grande riconoscimento internazionale stiamo portando avanti. E quindi questo ragionamento, per esempio proprio su quello che viene chiamato food loss a livello internazionale, Milano è un po' una apripista e ha una serie di pratiche che poi porta sui vari tavoli di confronto con le altre città, anche ricevendo grandi stimoli, quindi stiamo facendo una serie di valutazioni anche proprio per riuscire a tenere insieme tutta quell'attenzione all'economia circolare con questo impatto sociale molto forte. Bene. Quindi noi insieme ridistribuiamo cibo, facciamo un'attività sociale, miglioriamo la qualità e l'accesso al cibo di molte persone e contestualmente riduciamo la quantità dei rifiuti.
Se insomma, non si può calcolare, ed è difficile effettivamente, i benefici per la comunità di queste iniziative.
Però c'è una certezza che i benefici ci siano.
Esatto,
ecco.
Questo sì. Quanto cibo viene recuperato ogni giorno a Milano? Questo forse è più facile dirlo, diciamo,
no,
come stima.
Diverse tonnellate, anche qui non tutti lo dicono, nel senso che ci sono poi dei meccanismi virtuosi che si innescano, sì, e questo ovviamente fa sì che ci sia una valutazione in positivo, però se abbiamo dato 1,8 milioni di stima, sì, solamente sulla riduzione tari per
certo, no,
per
ma comunque l'importante era vice sindaco, era proprio per dare la dimensione, perché se parliamo
le faccio un esempio: noi abbiamo una collaborazione fra Milano Ristorazione, che è la nostra società che si occupa
Ma io volevo una cifra. Lei ha detto tonnellate. Questo per dare la dimensione agli ascoltatori: tonnellate, capite? Tonnellate di cibo è tanta roba. Questo avviene a Milano, questo avviene in tante altre città ed è importante che si continui a fare sempre di più. Io rilancio la palla agli ascoltatori su questo, perché se siete volontari coinvolti in questi giri del cibo, in queste giornate nelle quali la mattina si inizia, si va a recuperare, la sera si va a prendere il pane nei supermercati, nei ristoranti eccetera, raccontateci questa esperienza. 800 24 00 24, se per esempio esistono delle anche soluzioni nuove, intelligenti per fare questa distribuzione del cibo, noi siamo qua perché siamo Si Può Fare e noi raccontiamo sempre questo tipo di situazioni. Vice sindaco, grazie Anna Scavuzzo,
grazie
per essere stata
voi
con noi, buona
grazie.
Giornata. Nel frattempo sono andato sul sito, in effetti, di Milano, basta digitare su Google Milano Comune Food Policy e si accede alla URL, come dicevi tu, al sito, che è fatto abbastanza bene e si possono trovare informazioni, perché deve essere facile, già uno si impegna almeno che sia una cosa semplice.
Anche perché
uno
ha fame, quindi quando ha fame è meglio che sia facile.
Esatto, si perde di lucidità. Cari ascoltatori, torniamo tra poco, siamo andati abbastanza lunghi sulla pubblicità, poi c'è il traffico, però c'è spazio per intervenire in diretta su questo argomento e anche per giocare al Si Può Quiz. Dovete indovinare
una notizia vera su tre che ve ne diamo.
Vai.
Si può fare. Cronache da un paese migliore.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on.
Vabbè, ma perché tornare in diretta? Perché interrompere questa... questa emozione. No, io me ne vado a casa, lasciamo il brano e ascolto la radio.
Però
no,
c'è chi via SMS si lamenta che abbiamo troppa musica di sottofondo. Non so se è una roba che si può dire, non si può dire.
Sarà qualcuno che gli piace il silenzio, forse.
No, che gli piace la nostra voce, evidentemente.
Wow. Abbiamo invece all'800 24 0024 uno dei nostri ascoltatori controllori dei fatti, nella fattispecie Lamberto da Roma, nell'ambito della lotta allo spreco alimentare. Lamberto, buongiorno.
Buongiorno.
Che parte fai tu in questa vicenda?
Sono un volontario Caritas nel settore mensa, distribuzione cibo.
Dove, a Roma?
Sì, a Roma. E soprattutto le donazioni di cibo, che sono molto, molto utili, anzi fondamentali, finché si tratta di cibo non deperibile, ecco.
Sì, e che tipo di, ecco, di realtà incontri? Cioè che tipo di difficoltà? Io ho detto quali soluzioni...
No, la difficoltà è semplicemente, si parlava prima del pane, dei prodotti magari di rosticceria che possono essere regalati. Il problema è che sono cioè il pane d'accordo, però prodotti di rosticceria, pizza o cose del genere, arancini... non si possono dare così facilmente, perché poi si va incontro al problema che qualcuno potrebbe sentirsi male, quindi potrebbe...
Cioè tu parli del cibo, per esempio, non in scatola, no? Quindi che non ha la garanzia del produttore, e che in quel caso si fa difficoltà.
Si può fare, però secondo me dovrebbero cambiare certi regolamenti.
Cioè tu dici che sono regolamenti un po' troppo stringenti, che quindi in qualche modo mettono in difficoltà per esempio la Caritas,
non mettono proprio in difficoltà, però per dire, se uno regala, che ne so, 10 kg di pizza, non si possono poi dare il giorno dopo.
No, certo, meglio. Questo forse no.
È anche molto complicato, immagino, con questo tipo di prodotti, anche perché immagino che quello che fa gli arancini, quello che fa la pizza, quel tipo di prodotti ve li dà alle 19:30 quando lui chiude, non è che ve li dà la mattina presto, appena fatti caldi. E poi uno a quel punto...
Sono in una quantità tale che non...
Perciò mi permetto, Lamberto, mi permetto di dire una cosa, non a te ma in generale, insomma, che qua ci vuole uno scatto di organizzazione, di logistica. Il governo, il Parlamento deve intervenire non soltanto con leggi che consentono...
Governo? Hai detto governo?
Sì, in effetti, ritiro, il Parlamento adesso è l'unico che può operare, con qualche cosa che renda effettiva questa possibilità, perché dire si può donare, vi faccio lo sconto, va benissimo, però bisogna anche dare una mano a queste ONG, a queste associazioni che in modo volontario, quindi con uno sforzo aggiuntivo, cercano di rendere disponibili. Però nel caso dell'arancino alle 19:30 bisogna che in pochissimo tempo quello sia a disposizione di una mensa o di un posto dove si distribuisce, eccetera, eccetera. Quindi se non creiamo questa logistica, poi si rischia di vanificare tutto. Lamberto, grazie, comunque complimenti.
Grazie. Scusa, anzi, resta solo un secondino, magari questa domanda non la sai e quindi non importa, perché ho letto una domanda purtroppo dopo che il vice sindaco Scavuzzo avevamo già finito l'intervista, che mi sembrava interessante, ovvero se i prodotti se gli esercenti possono stornare come mancato guadagno i prodotti che donano, ovvero se uno ha 5 kg di qualche cosa che dona, ovviamente poi se no Equitalia ti dice non ce l'ha nel magazzino, evidentemente devi averlo venduto, non hai fatto lo scontrino e quindi multa.
Non
so se tu lo sai.
Però non so se...
No, non lo so. Non lo
va
so.
Bene,
va bene.
Va bene.
Sei giustificato.
Sei
comunque
giustificato e basta.
A tra poco, traffico.
Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore.
Be Heroes, nuovi eroi per nuove imprese.
In collaborazione con Intesa San Paolo.
Allora, ultimo appuntamento di Si può fare con Be Heroes, il programma di accelerazione per startup in onda anche su Canale 9, che si propone di aiutare giovani aziende italiane a crescere. 12 partecipanti, alla fine una sola startup vincerà, riceverà un investimento di 800.000 euro. Oggi conosciamo, mi sta andando via la voce, le storie della categoria Lifestyle con il coach Davide Dattoli di Talent Garden. Buongiorno Davide.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
E ben ritrovato, perché se non ricordo male ci siamo sentiti in passato, abbiamo parlato di Talent Garden e insomma dei risultati anche raggiunti da questa importante azienda italiana che opera nel mondo del co-working, del insomma anche proprio delle start-up. Come sta andando il talent e com'è questa categoria lifestyle, Davide?
Assolutamente, diciamo che come Talent Garden stiamo aiutando un po' di imprese a crescere in giro per l'Europa, e quindi il supportare Biros ci sembrava la cosa migliore, ed esserne parte come coach della categoria lifestyle, una categoria che mette insieme un po' di startup da diversi ambiti, ma che provino a esaltare il Made in Italy grazie alla tecnologia.
Ecco, questa combinazione qua.
Bravo, sintetico.
Made in Italy, tecnologia, tac. Adesso andiamo allora a sentire tre voci, tre imprenditori, tre storie, tre imprese. Vai. No, non ce l'abbiamo? Le voci? Che succede? Le voci degli imprenditori, le interviste per sentire. E vi ricordo che potete votare sul sito beheroes.it, naturalmente, perché oltre alla giuria tecnica ci sono anche i voti popolari. Ce l'abbiamo le voci?
Andare in palestra senza il vincolo di un abbonamento. Fit Prime è la startup che permette di allenarsi dove vuoi e quando vuoi in oltre 500 centri sportivi in tutta Italia. Un'intuizione avuta da un appassionato di fitness, Matteo Musa.
Vengo dal mondo del fitness, prima per formazione accademica e poi per esperienza lavorativa. Gestivo un grandissimo centro sportivo romano e conoscevo quel mercato, mi ero reso conto di un problema, di un'opportunità, e ho creato Fit Prime insieme al mio team. Fit Prime è un marketplace per il mondo del fitness. Mette quindi in contatto da una parte strutture che hanno un'offerta tipo fitness e vogliono cercare nuovi clienti, e dall'altra parte tutte quelle persone che vogliono allenarsi. È una possibilità di acquistare due tipi di prodotti o pacchetti d'ingresso utilizzabili su un unico centro sportivo in formula scontata, perfetta per quelle persone che vogliono avere una formula di allenamento pay per use, mi voglio allenare due volte al mese, quattro volte al mese. Dall'altra parte invece un piano di tipo mensile in tantissime formule diverse che permette l'accesso in tanti centri sportivi diversi della rete.
Riccardo Zanini è invece il fondatore di WeCare, una piattaforma virtuale che permette di gestire i dati relativi alla salute della persona per una gestione più semplice e meno frammentata. Un progetto di raccolta di informazioni con una declinazione anche in ambito animale.
C'è una piattaforma dove sia l'ospedale, che oggi ha la necessità di trasferire al referto del tuo esame del sangue senza dover fare una serie di passaggi o stampartelo e fartelo ritirare, ma sia l'utente finale, che ha la possibilità che quel referto possa essere all'interno dell'archivio, quello che noi facciamo è mettere in connessione, quindi collettare quello che sono le esigenze ospedale, paziente nel caso degli umani, unendoli in un'unica piattaforma. Quindi ognuno mantiene il proprio processo, ma andiamo a collettarlo e ad unirlo. Ecco perché stiamo lavorando in partnership con società che forniscono gestionali agli ospedali. Per quanto riguarda invece la parte di animali, quindi sempre partendo dalla stessa piattaforma, questo è un po' il valore nostro, che permetterà sia alla parte governativa che a tutti gli stakeholder di gestire tutta la storia, tutta la filiera dell'animale, dalle vaccinazioni, da cosa ha mangiato, a tutta una serie di informazioni che nella fine del percorso potremmo anche, l'obiettivo nostro, declinandolo a livello europeo, è di trovare la confezione di carne al supermercato. Tu scansioni il tag NFC, che è appunto una tecnologia passiva come quella del beige, e sul tuo telefono vedrai dove è nato quell'animale, cosa ha mangiato, come è stato allevato, che vaccinazioni ha fatto.
Un armadio virtuale, al momento riservato solo alle donne, dove trovare sempre l'abito giusto per l'occasione giusta, senza la necessità di acquistarlo. Non poteva che arrivare da Milano, capitale della moda, l'idea di Drex Code, di cui ci parla Federica Storace.
L'idea, in realtà, in fase proprio embrionale, è venuta per un'esigenza personale, perché cercavo un abito di un certo tipo, ovviamente non volevo comprarlo, però volevo fare una figura top, e ho cercato se c'era qualcosa del genere. Non l'ho trovato, ho detto, però sarebbe carino, potrebbe funzionare. È molto semplice, si tratta di una piattaforma online, quindi di un sito dove ci sono una serie di abiti il cui prezzo boutique va dagli 800 ai 5.000 euro. Il prezzo Drex Code è più o meno un 10-12% del prezzo boutique. Andando sul sito si sceglie l'abito che si preferisce, lo si noleggia, il noleggio è per 4 giorni. Si ha anche la possibilità di provarlo in anticipo con un servizio servizio di prova abito che ti dà la possibilità di fartelo arrivare, lo provi nel giro di 24 ore lo devi restituire, oppure c'è la possibilità di ordinare una seconda taglia gratuita nel caso ci fossero dubbi, insomma, sulla vestibilità dell'abito.
Belle idee, queste erano le tre startup della categoria lifestyle del talent Be Heroes. Trovate tutto su beheroes con l'h.it.
Bravissimo.
Ringraziamo Davide Dattoli e salutiamo tutti. In realtà ringraziamo anche Eva da Milano che era in attesa per giocare con noi al Sipo Quiz, ma abbiamo finito il tempo a disposizione. Ci risentiamo domani alle 8:10. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Peter Bescapè in regia. Ciao ad Alessio.